Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Benvenuti nello spazio dedicato alla salute effetti collaterali. Bentrovati da Eliana Astorri nella rubrica realizzata in collaborazione con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di malattie cardiovascolari. Oggi ci occupiamo di malattie cardiovascolari che nell'Unione Europea rappresentano la principale causa di morte. Vediamo quali sono e come si possono prevenire con il dottor Tommaso Sanna, ricercatore presso l'Istituto di Cardiologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Dottor Sanna, benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio Vaticana.
Come prima cosa, può confermare questo dato inquietante? I decessi provocati da patologie legate al cuore sono così numerosi?
Assolutamente sì, glielo confermo e sono sempre ai vertici delle classifiche, delle statistiche di mortalità, soprattutto nei paesi occidentali. Quindi c'è importante informare la popolazione, con questa trasmissione senz'altro lo facciamo con i vostri ascoltatori, su quali possono essere i sintomi delle malattie più importanti che devono allertare appunto i vostri ascoltatori e come si può prevenire soprattutto l'infarto, che è la malattia che più preoccupa sicuramente la popolazione generale.
Ci puoi elencare quindi quali sono queste patologie, le patologie del cuore più comuni?
Ma sicuramente la cardiopatia ischemica con l'infarto miocardico è la patologia, diciamo, più importante da un punto di vista epidemiologico, insieme con l'ipertensione arteriosa e le cardiopatie, diciamo, genetiche che si possono osservare nella popolazione generale. Insomma, più in particolare l'infarto miocardico credo che sia l'oggetto di maggiore interesse per i vostri ascoltatori, suppongo.
Ecco, ci puoi spiegare che cos'è esattamente avere un infarto, cosa significa, cos'è che cede nel nostro organismo?
Ma succede questo, succede che c'è un'ostruzione completa del flusso di sangue ad una parte del cuore. Purtroppo questa ostruzione completa in una coronaria che porta alla cessazione del flusso di sangue ad una parte del cuore può determinare una alterazione del funzionamento del cuore stesso, che si contrae in modo anomalo o che va incontro a delle irregolarità del ritmo cardiaco. Come se ne accorgono i pazienti per solito di avere un infarto? Beh, la presentazione clinica più frequente e che deve appunto allarmare gli ascoltatori è la eventuale comparsa di un dolore oppressivo, quindi come un peso gravativo o costrittivo, che si localizza a livello dello sterno, ma che può presentarsi anche in modo differente, ad esempio come una sorta di mal di stomaco o un dolore in mezzo alle spalle. Spesso si osserva la irradiazione alle braccia, non necessariamente al solo braccio sinistro. Spesso si osserva l'irradiazione ad entrambi i rami della mandibola, quindi al giugulo e alla mandibola. Spesso si associa ad una sensazione di astenia, può associarsi a sudorazione. Quindi le presentazioni in realtà dell'infarto sono abbastanza multiformi. Addirittura ci capita di osservare talvolta degli infarti miocardici che decorrono senza sintomi.
Si può arrivare tardi a diagnosticare un infarto se il paziente, non so, scambia questi sintomi per dolori intercostali, per esempio?
Assolutamente sì. Se possiamo fare un appello appunto ai nostri radioascoltatori è proprio questo, cioè di non sottovalutare dei disturbi simili a quelli che io vi ho descritto, perché la tempestività nel trattamento dell'infarto è il fattore determinante, il principale determinante poi del decorso clinico dell'infarto stesso. In altre parole, trattare un infarto miocardico dopo un'ora dall'insorgenza dei sintomi non è la stessa cosa che trattarlo dopo 3 o 4 ore, nel senso che l'infarto miocardico è un processo che si completa nell'arco di molte ore, in altre parole non è un evento istantaneo, l'infarto è un processo dinamico e il nostro intervento può, modificare in senso favorevole per il paziente questo processo, interromperlo e renderlo meno, diciamo, pericoloso per il paziente stesso.
Più avanti torneremo sull'infarto. Lei citava altre due patologie importanti del cuore.
Assolutamente. L'ipertensione arteriosa è una condizione che voglio sottolineare per i vostri ascoltatori, poiché è molto frequente e spesso non dà disturbi. In altre parole,
comunemente la pressione alta, in sostanza.
È corretto, sì, la pressione alta è una condizione molto diffusa nelle popolazioni occidentali e il grosso problema è che spesso viene sottovalutata, nel senso che la pressione alta spesso non dà alcun disturbo, quindi nell'immaginario collettivo c'è la pressione alta che dà il sanguinamento dal naso piuttosto che il mal di testa,
il giramento di testa,
ma la circostanza più frequente è che la pressione alta in realtà non dia alcun tipo di disturbo. Pertanto l'unico modo per rendersi conto, per riconoscere questa condizione, è la misurazione regolare della pressione arteriosa presso il proprio medico di famiglia o anche con gli apparecchi che possono essere reperiti facilmente nelle farmacie.
Quindi questa è già una patologia di per sé e poi a sua volta può provocare l'infarto?
Allora,
o essere una delle cause?
Allora, l'ipertensione sicuramente è un problema di per sé. Nel 95% dei casi, quindi nella quasi totalità dei pazienti appunto affetti da pressione alta, il problema è l'ipertensione, punto e basta. In alcuni casi questa ipertensione è un segno di altre malattie, malattie renali, malattie endocrinologiche, malattie che debbono essere ricercate in alcuni casi, appunto, perché se non si interviene sulla malattia di base, il solo limitarsi al trattamento dell'ipertensione di fatto non risolve il problema. Ma nella maggior parte dei casi la ipertensione, quindi la pressione alta, viene definita ipertensione essenziale, cioè è una malattia che non ha una causa identificabile. Certo, questo è un fattore di rischio sia per le malattie cardiovascolari, per la cardiopatia ischemica, per l'infarto, ma è un fattore di rischio anche per l'ictus cerebrale, per l'emorragia cerebrale e per la malattia aterosclerotica in senso lato, quindi per l'ostruzione delle arterie periferiche, per esempio delle gambe, per l'ostruzione delle arterie renali e per il danneggiamento della retina. Quindi le conseguenze della pressione arteriosa elevata per molti anni possono essere estremamente critiche sia per l'occhio, sia per il cuore, sia per appunto la circolazione periferica a livello del cuore o a livello degli altri organi ed apparati.
Quindi infarto, poi ipertensione sanguigna e poi?
Poi un'altra condizione che ci capita sempre più frequentemente di osservare sono le cardiopatie dilatative, quindi diciamo delle situazioni di scompenso cardiaco che spesso sono un esito dell'infarto, ma non soltanto, possono essere esito dell'ipertensione arteriosa o qualche volta in alcuni soggetti sono secondari ad una infiammazione, ad un'infezione del muscolo cardiaco.
E non possono dipendere anche da malformazioni alla nascita?
È improbabile, sono rare le cardiopatie dilatative che insorgono già alla nascita, per solito sono delle condizioni acquisite che sono secondarie, come le dicevo appunto, o alla malattia aterosclerotica, quindi all'infarto, o all'ipertensione, o a delle infezioni che colpiscono il cuore. Sono causa, queste, diciamo, la cardiopatia dilatativa è alla base dello scompenso cardiaco, che è l'altro grosso problema cardiovascolare del nostro tempo, che peraltro sta diventando sempre più importante da un punto di vista epidemiologico, e quello che noi immaginiamo è che tra 5 o 10 anni il numero dei malati di scompenso cardiaco sarà veramente elevatissimo e sarà il problema del futuro, perché via via che noi diventiamo sempre più bravi a trattare le cardiopatie nella loro fase acuta, per esempio la mortalità per infarto miocardico acuto oggi è molto più bassa di quanto non fosse in passato, però qual è il problema? Che si aumenta la numerosità delle conseguenze tardive dell'infarto, e la cardiopatia dilatativa post-infartuale è una di queste. Quindi il messaggio da portare a casa è: lo scompenso cardiaco purtroppo nei prossimi anni diventerà la condizione di malattia prevalente.
Dottor Sanna, qual è il legame fra malattie cardiovascolari e colesterolo e diabete?
L'ipercolesterolemia, quindi l'aumento dei valori di colesterolo, ed il diabete sono dei fattori riconosciuti di rischio cardiovascolare. In altre parole, chi ha queste condizioni corre un rischio maggiore di chi non ce l'ha di sviluppare una malattia coronarica, l'infarto miocardico, l'angina instabile. Questo non vuol dire che sia un automatismo, però sicuramente la presenza di questi due fattori di rischio, per l'appunto, aumenta la probabilità di malattia.
Torniamo in particolare quindi all'infarto. Perché sì. Essere obeso predispone ad un infarto? Se ci così
sono,
è.
Sì, ci sono dei meccanismi molto complessi alla base dell'aumento del rischio di infarto in queste persone. In genere le persone che sono sovrappeso, marcatamente in sovrappeso, hanno anche degli altri fattori di rischio. In altre parole, le persone sovrappeso spesso sono anche diabetiche, sono anche ipercolesterolemiche, hanno anche la pressione alta, sono anche sedentarie. Quindi in queste persone in realtà si raggruppano tutta una serie di fattori di rischio che aumentano la probabilità di avere un infarto.
Quindi sono diversi i motivi, le cause?
Glielo confermo. E tra l'altro le persone che hanno un sovrappeso importante, se riescono a perdere peso, perdono tutti i fattori di rischio che li predispongono all'infarto. Quindi, in altre parole, il calo ponderale si associa ad una regressione del diabete, si associa ad una regressione dell'ipertensione arteriosa, ad una normalizzazione dei valori di colesterolo ed in sostanza quindi ad una riduzione del rischio cardiovascolare. È molto importante, se posso dire, appunto, lanciare questo messaggio ai nostri radioascoltatori, è molto importante cercare di non ingrassare, perché tornare indietro è sempre molto difficile.
E più avanti parleremo proprio della prevenzione, dottor Sanna. Come viene trattata una persona che ha avuto un infarto, a seconda ovviamente della gravità dello stesso?
Ma l'atteggiamento prevalente è quello di cercare di ripristinare il flusso di sangue nella coronaria che è stata ostruita dall'occlusione trombotica. Quindi in sostanza, se il soggetto che è stato colpito da infarto giunge in un tempo utile presso un pronto soccorso, la cosa importante è cercare di riaprire questa coronaria che si è chiusa. Questo si può fare sia con dei farmaci, sia con degli interventi che vengono effettuati, diciamo, nella maggior parte dei casi in anestesia locale, pungendo una delle arterie del polso o della gamba ed entrando all'interno dell'albero coronarico per dilatare poi questo restringimento con un palloncino e con l'apposizione di uno stent, quindi di una sorta di gabbietta metallica che ripristina il lume della coronaria che si era occluso.
Ma la gravità, mi scusi dottor Sanna, come viene verificata? Come potete sapere se queste coronarie sono ostruite poco o tanto?
L'unico dato, diciamo, certo sulla estensione della malattia coronarica viene dato dalla coronarografia, che viene fatta nelle persone colpite da infarto in urgenza, qualora si voglia fare appunto l'angioplastica primaria, si chiama, quindi un tentativo di rivascolarizzazione meccanica in acuto.
Quindi questa apertura praticamente con questi stent?
È corretto, esattamente. Queste strutture metalliche che possono essere rilasciate all'interno delle coronarie ripristinano il lume della coronaria e quindi il flusso di sangue nella maggior parte dei casi. Lo stesso effetto può essere conseguito in verità anche con dei farmaci, che sono i farmaci trombolitici, che sciolgono il trombo che si è formato all'interno delle coronarie.
Questa quindi è una situazione, diciamo, fra virgolette, fortunata?
La situazione in cui si possa fare l'angioplastica primaria, insomma, senz'altro deve essere ritenuta, come posso dire, privilegiata.
Perché non si deve subire un intervento, no?
Assolutamente sì, è corretto. Diciamo, è un intervento anche l'angioplastica per via percutanea. È un intervento ovviamente di minore portata rispetto ad un intervento cardiochirurgico che comunque molto raramente viene effettuato in una fase acuta dell'infarto.
Quindi nella parliamo fase dei
acuta,
bypass,
il trattamento
appunto.
Può essere nella fase acuta il trattamento è o la riapertura con un farmaco trombolitico o la riapertura con l'angioplastica e lo stent. Diverso è il discorso poi per il trattamento dell'ischemia miocardica cronica, che può essere di nuovo sia di tipo medico, sia di tipo interventistico, quindi con l'apposizione di stent, sia di tipo chirurgico con il bypass aorto coronarico. Non è generalizzabile in effetti quale sia la situazione migliore, dipende molto dalla presentazione clinica del soggetto.
Come funzionano i bypass?
I bypass sono sostanzialmente dei condotti che portano il sangue distalmente, quindi al restringimento della coronaria, quindi saltano l'ostruzione coronarica e consentono di portare del sangue arterioso ossigenato distalmente al restringimento che è presente sulle coronarie. Vengono fatti o con delle arterie che vengono mobilizzate dalla parete toracica, l'arteria mammaria interna, o da delle vene della gamba, in genere la vena safena, che viene prelevata, invertita e posizionata appunto all'interno del torace in modo appropriato. Talora si usano dei condotti arteriosi accessori, ma è meno frequente che vengano utilizzati. La cosa più frequente sono l'arteria mammaria e le vene safene.
qual è la qualità della vita della persona che ha avuto un infarto e viene operato con questi bypass, vengono inseriti questi bypass?
Ma è estremamente variabile. Possono tornare ad avere una vita assolutamente normale, una vita di relazione assolutamente normale, se l'infarto non è stato particolarmente esteso e se l'intervento di rivascolarizzazione è ben riuscito. Possono purtroppo residuare comunque dei problemi dopo l'intervento di rivascolarizzazione se il danno che è stato arrecato dall'infarto miocardico è stato particolarmente esteso. Quindi, come dicevamo all'inizio, quando viene ostruito il flusso di sangue in un'arteria coronarica, il muscolo cardiaco che riceveva il sangue da questa coronaria va incontro ad una sofferenza che, se l'infarto si completa, è irreversibile. Quindi, tanto più esteso è stato questo danno, tanto peggiore sarà la qualità della vita anche dopo l'intervento di rivascolarizzazione. Ma il messaggio che bisogna lasciare ai nostri radioascoltatori è che se le cose vanno bene, i pazienti possono tornare ad una vita di relazione totalmente normale.
Ci può dire come sta il cuore degli italiani in generale? Sono più soggetti a malattie cardiovascolari rispetto ad altri paesi europei?
Ma direi di no. In realtà l'Italia da questo punto di vista non sta peggio di altri paesi europei. Probabilmente l'effetto protettivo della dieta mediterranea è quello che spiega la minore incidenza di malattie cardiovascolari, tanto che nelle tabelle europee del rischio l'Italia figura nelle tabelle dei paesi a basso rischio. Altri paesi del nord Europa invece hanno delle tabelle per il computo del rischio dei singoli pazienti diverse da quelle dell'Italia e di altri paesi, proprio perché in quelle aree geografiche l'incidenza delle malattie cardiovascolari è maggiore. Non perdiamo la buona abitudine di seguire la nostra dieta mediterranea, perché purtroppo si sta perdendo la buona abitudine di utilizzare appunto l'olio d'oliva, di utilizzare la frutta, la verdura, il pesce, che sono cose caratteristiche del nostro paese. Ci stiamo occidentalizzando anche noi, stiamo aumentando il consumo invece di prodotti che non dovrebbero essere assunti dall'età pediatrica, quindi già nell'età più giovanile delle persone, e ricchi di grassi saturi, di cose che possono aumentare il rischio cardiovascolare.
Ecco, quindi lei con la dieta ha già introdotto il prossimo tema, cioè quello della prevenzione. Quindi la dieta, poi cos'altro? Un'attività fisica?
Ma io direi questo: intanto i fattori di rischio di malattie cardiovascolari vanno divisi in due grossi gruppi. Ci sono dei fattori di rischio che non sono modificabili, su quelli purtroppo non possiamo far niente. Per esempio, il sesso maschile è esposto ad un maggior rischio di malattie cardiovascolari. L'età che aumenta anche il rischio di malattia cardiovascolare. La familiarità: ci sono dei nuclei familiari che per motivi non sempre chiari hanno un aumento dell'incidenza di malattie cardiovascolari, quindi di infarto, di angina instabile, ma ci sono anche tanti fattori di rischio modificabili sui quali noi dovremmo insistere a livello proprio di educazione sanitaria collettiva. Questi
esatto.
Sono sicuramente l'ipercolesterolemia, sicuramente, quindi combattere l'aumento del colesterolo circolante è uno dei primi obiettivi. Come si consegue questo obiettivo? Sicuramente privilegiando un'alimentazione ricca di carne bianca, di pesce, di frutta e di verdura a discapito fondamentalmente di tutto il resto. Un altro fattore di rischio modificabile, importantissimo, che dovremmo combattere con tutta la nostra forza è il fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta è forse uno dei più potenti moltiplicatori del rischio cardiovascolare di una persona, quindi ogni sforzo dovrebbe essere fatto per dissuadere le persone dal cominciare a fumare, perché purtroppo poi smettere una volta che si è cominciato è molto molto difficile. La vita sedentaria è un fattore di rischio, e quindi l'attività fisica ricreativa su base regolare, per esempio 2 o 3 volte a settimana, riduce significativamente il rischio di avere dei problemi. Perché? Per varie ragioni, anche perché si riduce in questo modo la probabilità di avere la pressione alta, si riduce la probabilità di avere un'intolleranza glucidica, di avere il diabete fondamentalmente, e si riduce la probabilità di avere un aumento dei livelli di colesterolo.
Parlando di ipertensione, i farmaci che la mantengono sotto controllo spesso danno effetti collaterali come la tosse oppure un carico sui reni. Non esistono farmaci che non diano questi problemi?
Guardi, la prima cosa che le voglio dire è che, a mio giudizio, dovrebbe essere speso come posso dire, uno sforzo particolare per cercare di non utilizzare i farmaci nel trattamento
dell'ipertensione. Di tenere sotto controllo in altro modo.
Quindi. È corretto. Può essere una scorciatoia pericolosa quella di cominciare immediatamente ad assumere dei farmaci nell'ipertensione arteriosa. O meglio, voglio essere più chiaro con i nostri ascoltatori, cioè i farmaci per l'ipertensione sono preziosi perché riducono il rischio di avere dei problemi in futuro. Se però gli stessi obiettivi di trattamento, quindi il calo della pressione, si riesce a conseguire semplicemente osservando delle modifiche dello stile di vita, questo è molto meglio.
E infatti, ritorniamo alla dieta?
Assolutamente. Nei nostri pazienti la prima cosa che facciamo nei nostri ambulatori di cardiologia è proprio questa. Se questa ipertensione, questo aumento dei valori di pressione è di recente riscontro, non ci sono dati particolarmente preoccupanti perché i livelli sono, diciamo, solo moderatamente elevati e il soggetto non ha mai messo in pratica realmente delle misure non farmacologiche per cercare di tenere sotto controllo l'ipertensione, beh, noi spendiamo una parola per cercare di normalizzare i valori di pressione, prima di tutto con delle modifiche dello stile di vita. Se questo fallisce, ovviamente si ricorre a dei farmaci antipertensivi. I farmaci antipertensivi sono moltissimi e possono essere scelte varie classi di farmaci a seconda delle eventuali malattie concomitanti. In altre parole, se una persona per esempio soffre di diabete sarà meglio utilizzare un certo tipo di farmaci, se la persona soffre di emicrania sarà meglio usare altri farmaci, se una persona soffre di ipertrofia prostatica sarà meglio usare altri tipi di farmaci, quindi il discorso sull'arsenale farmacologico a nostra disposizione è piuttosto articolato. È vero, come lei diceva, che alcuni di questi farmaci possono dare tosse, ma vi sono numerosissime alternative che non danno tosse, magari danno altri disturbi, ma ripeto, la terapia deve essere individualizzata sulla base del quadro complessivo del paziente.
Dottor Sanna, cosa è emerso dal recente convegno dove si è discusso sulle linee guida per la cura delle patologie del cuore?
Ma guardi, quello che è emerso fondamentalmente è che le linee guida debbono essere interpretate. Le linee guida sono per i nostri ascoltatori, io lo spiego, sono delle direttive generiche sul trattamento, sulla diagnosi e il trattamento di vari tipi di malattie. Queste indicazioni generiche sono per l'appunto generiche, cioè sono basate su delle ricerche scientifiche, anche molto sofisticate, anche molto accurate, ma che difficilmente possono riflettere la complessità della realtà di tutti i giorni. Insomma, per esempio, le grandi sperimentazioni cliniche raramente tengono conto della realtà, ad esempio, degli anziani. Per esempio, gli anziani sono sempre molto sottorappresentati nelle sperimentazioni cliniche controllate di larga scala. Quindi estrapolare i dati delle linee guida a delle sottopopolazioni particolari è sempre molto rischioso. Quindi, in sostanza, quello che è emerso da queste linee guida è che le linee guida sono utili per avere degli orientamenti generali, ma si può derogare nei singoli pazienti se questo viene ritenuto dai medici appropriato. Insomma.
È vero che chi ha un numero di battiti cardiaci bassi vive di più?
È corretto, è vero. Questo succede anche nel regno animale addirittura. Alcuni animali che hanno una frequenza cardiaca molto bassa sono particolarmente longevi. È un'osservazione che ricorre anche nell'uomo, è stato osservato in effetti che una bassa frequenza cardiaca è associata per solito ad una sopravvivenza maggiore, è corretto.
Qual è il ruolo delle cellule staminali per le malattie del cuore?
Il ruolo delle cellule staminali è quello di, per il momento, diciamo, di essere oggetto di sperimentazioni cliniche controllate. Lo scopo che ci si prefigge di conseguire con l'impiego delle cellule staminali è di ricostituire il muscolo cardiaco che è stato danneggiato in modo irreversibile dall'infarto. Esistono delle esperienze preliminari, ma non mi sento sinceramente in questo momento di dare delle conclusioni su questo tema. È terreno di sperimentazione fondamentalmente.
C'è differenza fra l'attività fisica che tutti noi dovremmo fare e quella che invece deve fare chi ha avuto un infarto?
L'attività che deve svolgere chi ha avuto un infarto è un'attività fisica molto controllata, nel senso che l'intensità dello sforzo che può essere appropriata per una persona che ha avuto un infarto deve essere concordata con lo specialista cardiologo e con lo specialista in riabilitazione fisica, perché, come le dicevo, lo spettro di gravità di un infarto è estremamente variabile, quindi ci sono delle persone che dopo l'infarto possono tornare a fare la maratona, altre persone che invece debbono restringere notevolmente la loro attività fisica e limitarsi ad esempio ad una passeggiata, magari effettuata con regolarità, ma non più di quello.
Possiamo chiudere questa rubrica quindi ricordando dieta, no fumo e attività fisica?
Assolutamente
sì. Per proteggere il nostro cuore?
Assolutamente sì.
Dottor Sanna, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
A presto. Era il dottor Tommaso Sanna, ricercatore presso l'Istituto di Cardiologia dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.